Chiedetemi se sono felice. Sono tanto felice, no, neanche poco felice, veramente tanto felice. Allora, in una situazione generale come quella che stiamo vivendo negli ultimi tempi, poter dire di essere felice è veramente una caratteristica che soltanto i credenti, i veri credenti, possono avere. E allora, di conseguenza, quando incontri i fratelli e puoi avere questo stato d'animo che poi ti rinvigorisce per quello che possa essere il cammino che ancora tu devi fare in questo percorso momentaneo che il Signore ci dà da fare, è un dono da parte del Signore. E io, quando ho questo sentimento, allora ringrazio il Signore, perché le problematiche che si affrontano ultimamente sono tante e noi abbiamo bisogno del Signore, e il Signore non ci lascia senza la sua assistenza, la sua benedizione, la sua guida, la sua intelligenza, la sua sapienza e lo Spirito Santo, che ci può insegnare nel modo giusto come leggere la sua parola, come apprenderla, come metterla in noi per portare frutto. Perché noi non possiamo rimanere senza portare frutto. Noi, per fare la volontà di Dio, la prima delle sue condizioni è quella che portiamo frutto. E allora noi dobbiamo avere come intenzione primaria, nel poco tempo che ancora abbiamo a disposizione, di portare frutto. E allora ci dobbiamo mettere davanti alla sua presenza e domandare al Signore: Signore, come posso portare frutto alla tua gloria? E allora a questo punto siamo in piena armonia con la sua volontà. Una caratteristica, dopo 2 anni di Covid, sono riniziati i campi in giro. Una cosa che mi ha molto colpito della gioventù di questo oltre biennio, da quando tutto si è fermato e poi ha ricominciato a camminare, è ritrovare diversi giovani che hanno come sindrome gli attacchi di panico. Giovanissimi, ma tanti giovani con gli attacchi di panico. Durante il campo, trovare dei ragazzi che a un certo punto non riescono più a capire niente, devi stargli vicino, confortarli in qualche modo, perché non riescono più a controllarsi, come se stesse succedendo qualche cosa, è molto, ti lascia molto colpito. Non solo, ma trovare ragazzi che semmai 2 anni prima avevano accettato il Signore e poi hanno abbandonato il Signore, e dopo lo confessano pienamente, riconoscendo di essersi allontanati. Fratelli e sorelle, sapete che è una cosa particolare. E allora dobbiamo chiederci, il tempo che abbiamo a disposizione, che cosa abbiamo intenzione di fare, e l'aiuto che possiamo dare, e come metterci nelle mani del Signore per affrontare queste problematiche, che sono problematiche serie. Non possiamo legarci soltanto a quello che possa essere la nostra condizione e i nostri desideri personali. Noi abbiamo bisogno di sapere, in questo periodo, come essere strumenti nelle mani del Signore per intervenire anche su queste situazioni che sono diventate delle situazioni serie. Ed è brutto vedere la gioventù in queste condizioni. E pensate che la gioventù sarebbe a quella a cui noi dovremmo affidare quelle che sono le mansioni anche all'interno di una chiesa locale. Vedere ragazzi che tu non pensavi minimamente e averli visti confessare in nome del Signore, dopodiché allontanarsi completamente perché non hanno più capito niente di quello che possa essere la situazione che stavano affrontando, e vederli confessare che veramente sono rimasti colpiti da loro stessi e dalla loro debolezza, allora ci fa pensare che sì, Signore, io ho bisogno di capire come fare la tua volontà. Dopo aver cantato l'inno 302, secondo me qual è l'argomento più idoneo che dobbiamo affrontare, se non il ritorno del Signore, la gioia del ritorno del Signore? Perché pensate che era un'altra l'attività che dovevamo svolgere come credenti negli ultimi tempi? Non credo. Noi dobbiamo essere nell'attesa del ritorno del Signore. Allora, sapete perché è importante che noi rimaniamo fondati sulla questione che noi stiamo attendendo il Signore, che fra un momento o all'altro potrebbe ritornare, e quindi è quello di non lasciarci trovare inoperosi. E quindi, di conseguenza, io sarò molto attento alla mia condizione spirituale, ma sarò anche nella attesa del fatto che, se il Signore dovesse incontrarmi in questo momento, che pensiero avrebbe di me, che cosa io ho fatto fino adesso, che cosa ho programmato per i miei giorni futuri, che cosa avete programmato per i vostri giorni futuri. Il Covid ci ha lasciato delle domande ben evidenti. Il Signore, la Chiesa l'ha scossa in questo periodo, l'ha scossa. Mi ricordo che, essendo membro dell'ente morale, abbiamo dovuto prendere la scelta proprio per salvaguardare i credenti dei radunamenti in modo che questa situazione non potesse causare delle problematiche fisiche, al punto anche di ritrovare dei fratelli anche, che potevano morire. E allora addirittura mi è arrivata una telefonata di un mio zio che è andato con il signore proprio grazie al Covid. Mi ha telefonato e mi ha detto: Ciro, come facciamo? Stiamo perdendo i credenti. Io sono rimasto a telefono senza parole. Ho detto: come stiamo perdendo i credenti? Sì, perché il fatto che non ci possiamo riunire più li stiamo perdendo. Allora mi sono domandato: ma non è che il Signore ha permesso tutto questo perché potessimo comprendere realmente su quali basi noi fondiamo il fatto di essere credenti? O essere dei figli di Dio, su che cosa è basato la nostra dichiarazione di fede? O sul fatto di poter dire io sono un figlio di Dio? Sulla questione se io posso in qualche modo non essere ostacolato da situazioni che il mondo mi sta proiettando? No, allora mi devo domandare quali sono i veri presupposti. Io vedo una Chiesa in questo momento compatta. Ha superato i 2 anni di Covid. È ritornata a essere compatta. Quindi i presupposti sulla quale si è basato questo radunamento sono dei presupposti che hanno lasciato un segno nella vita dei credenti stessi e oggi possono dire grazie Signore, perché questa possibilità di essere stati scossi, ecco, ci ha fatti vedere che su delle basi solide io ho consolidato il mio cammino spirituale. Dover sentire qualcuno che mi dice che stiamo perdendo i credenti, allora dobbiamo ritornare indietro e andare a vedere su quali basi noi stiamo fondando la nostra vita spirituale. Questo è molto importante. Stasera leggeremo un attimo, faccio un'estrapolazione di quello che è stato uno studio che ho portato di come la Chiesa degli ultimi tempi. Leggiamo già da Prima Pietro, facciamo parlare la parola di Dio perché ovviamente le mie parole hanno poco senso, le parole di Dio hanno molto senso. Sì, è direzionale. Scusa. Allora, Prima Pietro, capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 19. E dice: la fine di tutte le cose è vicina. Questa è già una grande dichiarazione che dobbiamo prendere immediatamente per noi. Non dice: la fine di tutte le cose al più presto si sta avvicinando. Quindi da un termine molto rimandato al prossimo futuro. No, dice, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per fare che cosa? Per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro, malfattore o perché si immischia dei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato come a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Sobri e dedicati alla preghiera e moderati. Le caratteristiche di coloro che aspettano il ritorno del Signore è questa. Non ci sono altre caratteristiche, sono delle caratteristiche precise e la scrittura è molto precisa quando dice quale deve essere il comportamento del cristiano durante l'attesa del ritorno del Signore. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti ad andare a percepire quali sono queste caratteristiche e farle nostre. Noi non viviamo la spiritualità degli altri. Io non vivo la spiritualità di Gino Vairo o di Leonardo Tarantella. Cioè, io devo vivere la mia spiritualità davanti al Signore. Quindi non sono una sanguisuca. Cioè, io non mi devo attaccare alla spiritualità degli altri e quindi vivere la spiritualità di altre persone che non sia io stesso. Quindi io devo leggere attraverso la scrittura quali sono le indicazioni che il Signore mi dà e farle mie. Quindi è un lavoro. Io non sono lì in attesa o spettatore di quello che sono le condizioni che il Signore vorrebbe. Io le devo sperimentare di persona e farle mie e quindi pormi nella condizione di essere utilizzato da parte del Signore anche in questo tempo, in attesa del ritorno del Signore. E quello che ricevo dal Signore ovviamente non rimane soltanto per me. Dice la scrittura, lo metta al servizio degli altri. La mutua edificazione. La vita vissuta all'interno della chiesa locale deve essere una coesione completa. Io metto a disposizione ciò che sicuramente il Signore mi ha comunicato attraverso lo Spirito Santo. Ognuno ha un dono nella chiesa locale. Perché così dice la scrittura, e lo Spirito Santo decide che dono dare a ognuno secondo la sua volontà e sa benissimo che i doni che sono stati distribuiti sono quelli necessari alla chiesa locale per crescere. Quindi noi dobbiamo essere alla ricerca, grazie anche all'aiuto dei fratelli e delle sorelle, perché io possa identificare ciò che lo Spirito Santo mi ha comunicato per il bene della chiesa locale, non per il mio bene. Il dono che mi viene comunicato da parte dello Spirito Santo non è un bene a mio beneficio. Ci sono dei fratelli che utilizzano il dono che gli viene dato, ma lo amministrano per loro stessi. E quindi prendono gloria da quello che possa essere l'amministrazione di questo dono. Non è così. Io riconosco il dono, la Chiesa riconosce il dono che lo Spirito Santo ha messo a disposizione perché il mio dono mi è stato dato per il bene della Chiesa locale. Questo è il modo di attendere il Signore durante questo periodo particolare. Leggiamo anche in Seconda Pietro, capitolo 3, versetti 3 e 4. Andiamo anche oltre. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, virgola, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, e in quel giorno i cieli passeranno stridenti, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Nasceranno persone beffarde che diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Ho pensato molto a questo versetto nei tempi, e non è soltanto una dichiarazione nel quale qualcuno possa dire espressamente questa dichiarazione. La prendo molto che anche in alcuni messaggi biblici che vengono enunciati, anche nel mondo evangelico, sono messaggi che velatamente danno un tempo alle cose, ma che non parlano apertamente del ritorno del Signore. Come se questa cosa non avvenisse o non siamo certi che possa avvenire. Quindi noi dobbiamo essere attenti al fatto che dobbiamo rimanere fermi sulla questione che il Signore sta per tornare e io devo essere pronto a questo momento, perché il Signore ha desiderato che a questo avvenisse già nel momento in cui ha lasciato i discepoli prima di ritornare al Padre. E il Signore è lapidario nella sua parola quando parla di queste persone. Schernitori beffardi li chiama, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Quindi dobbiamo ben identificare chi si allontana da quello che possa essere l'indicazione da parte del Signore che egli ritornerà e che vuole una chiesa pronta al giorno del suo ritorno. Queste persone dimenticano volontariamente che nel passato esistettero i cieli e tutta una serie di condizioni. Ma concludiamo con 1 Timoteo, capitolo 4, versetto 1. A me ha sempre colpito questo passo, molto molto incisivo, tutta la prima Timoteo ovviamente, è una cosa che... E dice, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio, ne parlavamo con Gino ieri sera, e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Infatti, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla da respingere se usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ma rifiuta le favole profane da vecchie e esercitati invece la pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e quella futura. Certo, questa affermazione è degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Ho fatto una ricerca, noi ci puntualizziamo sempre su quello che possa essere la condizione che vieteranno il matrimonio. Cioè praticamente diranno che non bisogna sposarsi. Vieteranno, ci sarà un momento nel quale si dirà non c'è matrimonio e verrà in qualche modo sancito questa condizione, perché il vietare viene sancito in qualsiasi maniera. Ma non basta, la scrittura non parla soltanto che vieteranno il matrimonio, dice anche che ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità che ne usino con rendimento di grazia. Cioè praticamente noi siamo abituati che quando mangiamo noi ringraziamo il Signore. Signore, ti ringraziamo di tutto quello che ci stai donando in questo momento, dei frutti della vigna, di quello che possa essere la condizione che abbiamo a disposizione, della carne, del pollo, io non so, qualsiasi cosa che il Signore ci ha messo a disposizione, noi quando ne mangiamo noi ringraziamo il Signore. Lo sapete che nei prossimi 20 anni, credo, tutto si sostituirà. Se voi andate su internet e iniziate a ricercare quali saranno i cibi futuri, sapete che cosa ci proporranno? Gli insetti. Gli insetti saranno praticamente i farinacei che poi successivamente verranno utilizzati. La carne sarà sviluppata in laboratorio, quindi non ci saranno più gli allevamenti, quindi ci sarà la carne che sarà tramite tutta una formula chimica, quindi ci sarà la possibilità che non ci sarà più di mangiare la carne, ma con qualcosa che ha il sapore della carne, ma che non va più a creare dei problemi agli allevamenti o a quello che è la sensibilità dell'uomo di non ammazzare gli animali. E così sarà per tutta una serie di cibi che ovviamente già stanno studiando dal 2013, come anche gli hamburger di insetti. E nel caso del matrimonio dice vieteranno, nel caso del cibo dicono ordineranno, quindi in qualche modo c'è una differenza. Mentre ci sarà un divieto assoluto riguardo al matrimonio e quindi ci saranno delle leggi che lo vieteranno, per quanto riguarda il cibo si inviterà mano a mano, per una questione sociale, per una questione dovuta al fatto che nel 2050 si prevedono che gli abitanti della Terra saranno circa 10 miliardi, allora di conseguenza, siccome tutto l'universo e la parte biologica del pianeta ne potrebbe subire danno per ritrovare da mangiare per tutte queste persone, allora di conseguenza ordineranno di poterci portare a mangiare qualcosa di diverso che quello che normalmente il Signore ci ha donato, perché ne possiamo rendere grazie. Tutto sta andando secondo la profezia biblica. Se per caso siamo distratti su queste cose, è giusto che iniziamo a porre mente. Qualcuno potrebbe spaventarsi nei momenti in cui noi ritroviamo scritto che alcuni apostateranno dalla fede. Ci dice, ma come, i credenti perdono la fede? Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 19, va a chiarire questa posizione. Ma i credenti che hanno acquisito la fede la possono perdere? Allora chi sono quelli che apostateranno dalla fede? Ragazzi, all'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Non tutti sono dei nostri. Le persone di cui si sta menzionando in Prima Timoteo non sono mai stati dei credenti. Sono in mezzo a noi, sembrano dei nostri, ma non sono dei nostri. E quando ci sarà il momento in cui verranno scossi, o comunque le dottrine dei demoni conquisteranno quello che la loro conoscenza, o quello che possono essere il loro stato d'animo, ecco che si allontaneranno da noi, ma non sono mai stati dei nostri. Ci hanno frequentato, sono stati in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. A volte quelli che non erano dei nostri hanno rovinato delle assemblee e ci sono state delle divisioni all'interno, perché perseguivano quello che è il loro intendimento e il loro pensiero, non perseguivano quello che era l'insegnamento biblico, che bisognava aiutare la Chiesa a rimanere coesa. Era il loro ventre che andava alimentato. E la Chiesa ha vissuto un periodo di sofferenza. Perché in mezzo a noi ci sono delle persone e la nostra spiritualità, la nostra maturità spirituale e avere anche fiducia di coloro che conducono la Chiesa possono portare a identificare e isolare anche in alcuni casi queste persone perché non creino danni. Quando ero ragazzo, la Chiesa esclamava di sovente: Gesù sta tornando. E durante la mia giovane età, adesso ho 60 anni, anche se un po' sembra, cioè sei giovane, 60 anni, la seconda gioventù. E diversi predicatori che sono stati ospitati nella chiesa locale di cui facevo parte, ancora alcuni sermoni li ricordo benissimo e che hanno sempre riempito il mio cuore. Noi parlo di Abele Biginelli o alcuni che sono stati la storia, ma anche nella mia vita e nel mio percorso spirituale. Ma le enunciazioni erano chiare come quelle che abbiamo letto nei passi che abbiamo visto in modo veloce questa sera. E dice, la Bibbia dice che Cristo tornerà come un ladro nella notte, quando meno lo aspettate, e accadrà in un batter d'occhio, ad un suonar di tromba, dovete sempre essere pronti. Siamo pronti o no? La mia domanda. La conoscenza sicuramente la avremo, perché ci è stata trasmessa. Ma questa conoscenza ci porta a essere pronti al giorno del ritorno del Signore che può avvenire questa sera? Fratelli e sorelle, vi sentite pronti ad incontrare il Signore e di partire ed essere con Lui nell'aria e vivere con Lui per l'eternità? O stiamo trascorrendo il nostro cammino momentaneo abituandoci e seguendo in modo latente quello che abbiamo letto fino adesso di coloro che nei loro messaggi riportano: sì, il Signore ritornerà. Perché la nostra enunciazione come figli di Dio è che il Signore torna, non tornerà. Torna. E quindi io vivo questa realtà adesso proiettata in questo momento e tutta la mia sfera spirituale è proiettata sulla questione che io penso che il Signore stia tornando in questo momento. Potrebbe essere anche il momento in cui noi stiamo discutendo, qui siamo e partiamo tutti quanti insieme. Chiedetemi se sono felice. Sì, io sono felice. Se fosse così, se fosse in questo di... Questa deve essere la felicità. Io non devo pensare che adesso poi torno a casa, ci sono i miei problemi familiari, c'è i problemi del lavoro, e c'è la casa, e c'è il mutuo, e c'è tutte queste cose. Sono troppe cose, fratelli e sorelle, sono troppe cose che non hanno niente in relazione con il fatto che io sono nell'attesa del Signore oggi.
Ecco.
Bravo. Nathan, amore mio. Oggi Nathan ci ha portato a camminare vicino al Fiumiciato, non si fermava più. Stavamo raggiungendo Milano, a un certo punto ho detto: Nathan, dobbiamo tornare indietro, se no qui ci devono venire a prendere con l'elicottero. Niente, lui imperterrito, avanti come un carro armato. Poi l'abbiamo convinto, ma non ci voleva venire. Lui dice: no, noi dobbiamo andare avanti. Allora, una precisazione che voglio fare, proprio leggendo l'Evangelo di Giovanni. Scusate, faccio 6 annotazioni. Io vi sto ricordando soltanto delle cose, non mi sto dando un nuovo insegnamento. Quindi, insieme, questa sera, dal capitolo 14, questa sera stiamo facendo, ci stiamo esortando a essere fermi sul presupposto che noi momentaneamente stiamo percorrendo questa terra, ma noi siamo proiettati nei luoghi celesti in Cristo Gesù e quindi noi già siamo lì. Stiamo soltanto aspettando il suono della tromba e essere chiamati per nome e partire. Non c'è altro presupposto. A capitolo 14, i primi 4 versetti dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado sapete anche la via. Allora, in questo caso, voi trovate un'annotazione riguardo agli avvenimenti che stanno succedendo in questo momento e quindi noi siamo sensibilizzati alle situazioni che si stanno creando intorno a noi? No! Perché anche se non ci fosse lo sconvolgimento intorno a noi, la promessa del giorno del suo ritorno è legata al fatto che il Signore è andato a preparare un luogo e quando è pronto ritorna. Quindi non è che noi siamo lì paurosi e vediamo che la Russia ha invaso l'Ucraina e che i morti per Covid sono diventati centinaia di migliaia. Insomma, tutte queste condizioni ci fanno pensare che il Signore sta tornando. Ma il Signore non lo lega alle situazioni future, cioè a quello che possono essere gli sconvolgimenti, ai terremoti, non li lega a questo. Li lega alla promessa che lui vuole che i suoi figli vadano nello stesso luogo in cui lui è con il Padre. E quando lascia i discepoli gli dice: io vo a prepararvi un luogo, quando è pronto ritorno. Quindi sconvolgimenti, non sconvolgimenti, le situazioni anomale non sono legati alla promessa. Il Signore adempierà la promessa del giorno del suo ritorno perché il luogo è preparato e noi partiamo. Questa è la promessa. Poi ovviamente, come il contadino è in grado di poter riconoscere quando sta arrivando la pioggia o la preparazione che deve fare la terra per poter avere dei risultati, certamente quando noi vediamo gli sconvolgimenti e la scrittura ce ne parla, e allora riconosciamo che delle cose stanno succedendo e quindi di conseguenza stiamo raccogliendo la visione che i tempi si stanno raccorciando, ma non è quella la condizione per la quale mi lega la questione che il Signore può tornare in questo momento. No, è la realizzazione che il luogo è pronto e noi partiamo perché lui ci viene a prendere. Capito, fratelli e sorelle? Perché potrebbe darsi anche che la condizione dei terremoti e cose, per un momento potrebbe anche calmarsi. E il Signore torna proprio quando si calma tutto. Quindi non è legato alla condizione esterna, è legato alla questione che il luogo è pronto. Signore, il luogo è pronto. Signore, torna. La condizione che la Chiesa chiama ritorno del Signore sta proprio al fatto che noi vogliamo essere lì dove già siamo proiettati. Questa deve essere la richiesta. Una Chiesa che non chiama ritorno del Signore è una Chiesa che gli sta piacendo rimanere qui. Ma il Signore ha detto al Padre, dove siamo noi, devono essere anche loro. E quindi noi dobbiamo avere lo stesso pensiero di Gesù e vogliamo essere con Lui. Quindi io non voglio rimanere qua, io voglio partire a essere con Lui. Ma nel frattempo il mio comportamento deve essere un comportamento santo secondo la sua volontà. E con un unico obiettivo, fare la sua volontà. E io devo chiedere qual è la sua volontà leggendo la sua parola e lasciandomi guidare perché io possa comprendere queste cose, farle mie. Non ho altri obiettivi. Poi se siete bravi, dei bravi operai, dei bravi impiegati, se siete riusciti ad avere una bella casa e dei mobili, insomma, suonate, bravi. Ma non è questo. Io non sono più del mondo. E non ho più questi obiettivi. I miei obiettivi sono altri. E quindi devo essere legati a questi obiettivi. Schernitori beffardi. E questi schernitori beffardi, proprio per questa condizione, sono degli ignoranti. Perché gli schernitori beffardi fanno focalizzare la Chiesa sugli avvenimenti e non sulla promessa. E allora, che cosa dicono? Le cose sono sempre andate così, non sono cambiate. Dai tempi in cui siamo nati fino ad adesso. Ma la promessa che il Signore ha fatto ai credenti, ha fatto ai discepoli, è nata la fondazione del mondo? No, no, l'ha fatta successivamente. Quindi già il fatto che tu mi vieni a dire che è sempre stato così, non è così, perché tanto la promessa del suo ritorno l'ha fatta ai discepoli prima di partire. Di che cosa stiamo discutendo? Quindi non soltanto sono beffardi, ma sono anche ignoranti. E quindi le loro dichiarazioni sono mendaci e non sono secondo la volontà di Dio. Diversi scrittori americani riportano che dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, tante persone si riversarono nelle chiese pregando con fervore che non si era mai visto nei tempi precedenti. Le chiese negli Stati Uniti si sono riempite per paura di quello che era successo. Eppure soltanto 6 mesi dopo le chiese erano più vuote di quando si sono riempite. Incredibile. Perché? Perché erano arrivati degli schernitori beffardi che hanno iniziato a dire che tanto le cose non erano cambiate, erano state sempre così. Il periodo nel quale stiamo vivendo, alcuni credenti la vivono in una maniera particolare, invece di essere pronti per la partenza, iniziano a fare come quel servitore che inizia a battere coloro che gli erano stati affidati. E leggiamo in Matteo capitolo 24, 44 a 51, dice: perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Uno è fedele
e l'altro è malvagio. E il secondo servitore è malvagio, perché è tale? Perché dice in cuor suo che il Signore tarda a venire. Questo non deve essere il nostro sentimento. Noi non dobbiamo mai enunciare e mai dover dire che il Signore sta tardando a venire. Lui viene quando ha deciso di venire e quando è pronto il luogo. Ma nel frattempo ci sono dei credenti che si siedono invece di essere operosi. Sapete cosa fa Pietro quando il Signore viene arrestato? Se leggiamo nel capitolo 26 di Matteo, microfono, che cosa fa Pietro? Pietro va nel concistoro per vedere come va a finire, dice la scrittura. Io non avevo mai notato questo verso. Pietro rimane lì, si siede con gli altri per vedere come va a finire. Fratelli e sorelle, non è che facciamo come Pietro anche noi? Che ci sediamo lì per vedere come va a finire? Voleva vedere come andava a finire la sua condizione di discepolo. Voleva vedere come andava a finire per la vita di Gesù e come andava a finire tutta la storia. Dice la scrittura, voleva vedere come andava a finire. E noi siamo qui perché dobbiamo vedere come va a finire. Noi già sappiamo come va a finire. Fratelli e sorelle, la scrittura già dice come va a finire. Noi non abbiamo bisogno di sederci per vedere come va a finire. Noi abbiamo bisogno di camminare, anzi di correre l'arringo che ci sta dinanzi, guardando a Gesù, duce perfetto esempio di fede. Questo è quello a cui il Signore ci chiama. Non abbiamo niente da dover star lì ad attendere per vedere come va a finire. Come va a finire la mia vita? Come va a finire l'attesa? Come va a finire questo mondo? Che cosa mi serve? Ci sono delle persone che stanno morendo senza il Signore. Ci sono dei ragazzi che stanno soffrendo e che non dormono la notte, che hanno degli attacchi di panico perché non riescono a stare in pace con loro stessi, hanno bisogno di assistenza spirituale. C'è bisogno di una chiesa di essere condotta secondo la volontà di Dio e secondo la sua parola. Ci stiamo perdendo, non i credenti, ci stiamo perdendo la serenità spirituale. Cosa dobbiamo vedere che cosa va a finire? Non c'è bisogno di troppa conoscenza per fare la volontà di Dio. C'è bisogno soltanto di ubbidienza a quello che il Signore ci insegna attraverso la sua parola. Io voglio fare. Il Signore Gesù, che cosa dice? Io vengo per fare la tua volontà, parlando con il Padre. È lo stesso sentimento che dobbiamo avere anche noi. Io, Signore, sono qui perché ho un unico desiderio, fare la tua volontà. Tutto il resto è relativo, è amministrazione. Noi amministriamo quel poco che il Signore ci dà da amministrare, ma l'unica cosa, Lui richiede di ritrovare i Suoi figli fedeli e che vegliano. Vegliare ed essere pronto e non avere mai nel cuore di poter enunciare il Signore tarda a venire. Non ci permettiamo mai di poter dire a noi stessi una frase di questo tipo. Il Signore non tarda a venire. Il Signore viene secondo la sua volontà nel momento giusto. Perché per Lui un giorno come mille anni e mille anni sono come un giorno. Non voglio andare oltre perché credo di aver preso anche abbastanza. In Apocalisse capitolo 22 versetto 17 leggiamo: lo spirito e la sposa dicono vieni. Lo spirito e la sposa dicono vieni. E la sposa di Cristo consiste nel corpo dei credenti di tutto il mondo che sono sotto la signoria di Gesù. Sono credenti nati di nuovo, lavati col suo sangue. E questo verso mostra l'ultima chiamata o preghiera dello Spirito Santo quando sa che il suo lavoro sulla terra sta per essere completato. Vieni, Signore Gesù. La sposa ha lo stesso sentimento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo dice vieni, la Chiesa dice vieni. Quindi noi non possiamo avere un desiderio contrario allo Spirito. E questo è il periodo nel quale la Chiesa enuncia come lo Spirito Santo vieni, perché il compito dello Spirito Santo sta per esaurirsi e la parentesi della grazia sta per chiudersi. Abbiamo, fratelli e sorelle, poco tempo. Non abbiamo più tempo. E il tempo non ci appartiene e non possiamo amministrarlo come noi vogliamo. Perché sono i beffardi che dicono che ormai abbiamo tutto ciò che ci serve e quindi possiamo allontanare questo avvenimento. Chi siamo noi? Di coloro che ancora possono enunciare e dire vieni presto Signore Gesù? Lo sto dicendo? È una semplice domanda. Io sto dicendo vieni Signore Gesù. Io non la voglio lanciare una sfida. Io voglio soltanto sensibilizzare me e voi nell'essere la Chiesa che il Signore si aspetta di trovare. E allora questa Chiesa, io che sono della Chiesa, stiamo dicendo vieni Signore Gesù, ma non soltanto la domenica mattina. La domenica sì, ci ritroviamo per adorare il Signore, è giusto che la Chiesa in modo corporativo possa dirlo. Ma io personalmente, quando la mattina mi sveglio, e poi faccio la mia riflessione personale, poi alla fine della preghiera dico vieni Signore Gesù. Io ho la responsabilità di poter trasmettere queste cose, perché se non le trasmettiamo la Chiesa continua a camminare in un modo difforme. È molto facile dire che siamo dei credenti, ma fare i credenti è molto più complicato di quello che sembra. Immaginate una coppia appena sposata, il cui marito deve andarsene di colpo, magari per una chiamata dell'esercito e per importanti affari. Dirà alla moglie: tornerò non so quando. Per i primi anni lei gli scriverà spesso, con splendide lettere d'amore, ma non dirà mai torna presto. Col passare degli anni scriverà sempre meno, sempre senza dire torna presto, ti attendo, prego che tu sia qui il prima possibile. Come possiamo dire a Cristo che l'amiamo e ci manca per poi non pregare mai che torni da noi? Come possiamo non dirgli mai che vogliamo che torni a prenderci con lui in modo da essere sempre in sua compagnia? Come facciamo a non farlo? Allora dobbiamo domandarci se veramente lui è l'oggetto del mio interesse quotidiano e se realmente nel mio cuore c'è la disposizione di poter e desiderare di vivere con lui per l'eternità, oggi, non domani. Io ho bisogno di partire adesso. Io voglio partire adesso. Non è un fatto egoistico, perché non voglio lavorare. No. Io voglio lavorare per il Signore, ma io voglio partire. L'Apostolo Paolo lo diceva. Io mi fa piacere di lavorare con voi, ma io ho un unico desiderio, di partire, di essere con il Signore. Va bene? Allora noi abbiamo... Abbassiamo un altro qua. Mi vuoi bene? Non ti amo. Mi ami? Ti voglio bene. Allora, abbassiamo un attimo il livello, portiamolo a quello che è la condizione dell'Apostolo Paolo. Abbiamo la stessa, lo stesso desiderio dell'Apostolo Paolo? Allora, l'Apostolo Paolo voleva partire di essere con il Signore, con tutto il bene che voleva per i credenti. Noi abbiamo lo stesso sentimento dell'Apostolo Paolo? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo sto stesso sentimento dell'Apostolo Paolo? Allora, lo diciamo al Signore, torna. Cioè, ci pigliamo questo impegno, questo desiderio. Lasciamo che abbiamo lo stesso desiderio dello Spirito Santo che il Signore ci ha donato, che ha messo in noi, e quindi entro in piena armonia e dico al Signore, torna presto. E nel frattempo che il Signore mi risponde e quindi accontenta questo mio desiderio, ci pigliamo l'impegno di fare i credenti, più che enunciare di essere dei credenti. Oppure, più fine, invece di dire di essere dei figli di Dio, li facciamo i figli di Dio. E poi facciamo in modo che anche gli altri possano avere questo desiderio. Vedendo la condizione di ciò che c'è intorno, anche dal punto di vista delle chiese locali che ci circondano, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di dire agli altri che la vita cristiana deve cambiare. Quindi quando vediamo dei fratelli e delle sorelle che si comportano in modo difforme anche nel rapporto con la parola di Dio, abbiamo amore per queste persone, ma non gli neghiamo la possibilità di dirgli che stanno commettendo un errore. Perché il Signore ci chiama anche a questo. Ti voglio bene e ti voglio dire che stai sbagliando. Non è mancanza d'amore di che poter dire, io quando vedo mio fratello, se vedo che fa qualcosa che non va, e dico, mi dispiace, non sono d'accordo con te. Ma non te lo dico perché ho bisogno di entrare in una piena collisione con te, te lo dico perché ti voglio bene. E perché nel tempo che il Signore mi dà a disposizione, prima che torni, io non voglio sentirmi nella condizione di non avertelo detto. Perché può darsi con il fatto di aiutarla ad aprire gli occhi su alcune situazioni particolari o sul fatto di desiderare di fare la volontà di Dio nel modo giusto, e può darsi anche che cambi strada e avere quella vera comunione a cui il Signore ci chiama, la vera comunione, che è una comunione di intenti, perché abbiamo bisogno di camminare insieme, ma per camminare insieme bisogna mettersi d'accordo. E bisogna fare in modo di poter apprendere entrambi dalla parola di Dio nel modo giusto, come si conviene, secondo la sua volontà, secondo quanto lo Spirito ci dice. Chiedetemi se sono felice. Sì, sono felice. Uno, perché sono un figlio di Dio. Tu, perché hai una famiglia meravigliosa di credenti. E io faccio parte di questa realtà. Cambieresti strada? No. Faresti di nuovo lo stesso percorso? Sì. A 12 anni hai accettato il Signore. Faresti lo stesso percorso? Sì. Mi dispiace soltanto una cosa. Sono scivolato qualche volta e ho perso tempo. A oggi mi dico, se non avessi perso tempo a scivolare. Non abbiamo più tanto tempo. Il Signore sta tornando. Non per gli avvenimenti, ma perché il luogo si sta completando. E il Signore torna. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo e saremo sempre con il Signore. Speriamo che non torni prima che ti sposi tu. C'era Bruno, mio figlio, e dice, papà, e mi vorrei sposare. E io che faccio? Ritardo il ritorno del Signore perché tu ti devi sposare. T'arrangi un po'. Questo è un fatto simpatico che a volte capita. Mamma mia, papà, non vorrei sposare. E io che devo fare? Mi dispiace per te. Sarà un altro momento. Per me è stato un piacere stare con voi. È stato un dono da parte del Signore. Prima di tutto passare del tempo che desideravamo tanto di stare con la famiglia Vairo e ovviamente del dono che mi è stato dato non tanto della predicazione, ma di essere con voi. Perché non ci facciamo mai mancare la comunione con i credenti. Mai, mai, in qualsiasi occasione, non perdiamo mai l'occasione. Non c'è mai niente che possa ripagare la comunione con i credenti. Nessun problema familiare, nessun problema di casa, nessun altro problema che possa andare a offuscare la bellezza di stare con i credenti. Non vi togliete mai questa possibilità. Ci sono dei credenti che purtroppo non ne hanno potuto godere, anche perché sono rimasti in un letto di infermità e questo gli è stato negato. E purtroppo sono cresciuti diversamente, perché anche in un letto di infermità si cresce. Però purtroppo non hanno avuto più questa gioia. Non lasciamoci mai togliere questa libertà. È meglio stare in piena comunione, vivere la famiglia dei credenti in questo periodo breve che il Signore ci dà ancora a disposizione per glorificarlo e poi partire ed essere sempre con Lui. Che il Signore ci benedica.
Amen. Fratelli, trascorriamo il tempo che rimane in preghiera. Se siamo brevi possiamo pregare magari anche più fratelli.